Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'ascolto. Gioia Salvatori, Giorgio Stamatopoulos in studio, Andrea Lamura in regia. Ripartiamo dalla politica estera, da un Vladimir Putin che dopo più di 10 giorni è riapparso in pubblico dopo questa misteriosa assenza e ha bollato subito come gossip le varie relazioni fiorite nel frattempo, che spaziavano dal suo stato di salute ad un possibile golpe, addirittura notizie che hanno fatto, sebbene non confermate, il giro del mondo in questi giorni. Nel frattempo, durante la sua assenza dalla scena pubblica, sono emersi anche nuovi dettagli, nuovi retroscena su tutta la crisi in Ucraina, con la Crimea, che appunto il leader del Cremlino sarebbe stato disposto a riconquistare anche usando l'atomica. Da qui ripartiamo.
Con due ospiti, Nuccio Bianchini, giornalista AGI, buona giornata.
Buona giornata a voi tutti, cari, buongiorno.
Buongiorno.
E Danilo Elia dell'Osservatorio Balcani, buona giornata.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
Bianchini, qual è stato il motivo vero della scomparsa di Putin? Una domanda da $1,000,000.
Parti dalla più difficile, esatto.
Partiamo con
qualcuno
le domande
dice...
difficili.
Con le domande difficili, quello che tutti ci stiamo chiedendo, perché non si è fatto vedere per tutti questi giorni? Pare che fossero davvero solo relazioni, la nascita di un figlio, un problema di salute. Qualcuno sospetta che non si sia fatto vedere perché c'è in atto un restyling delle misure di sicurezza al Cremlino. Tu che ne pensi?
Allora, è molto difficile capire quel che davvero accade nel mondo opaco del Santa Santorum del Cremlino. E quello che è certo, che sia malato o meno, è che il sistema che lui, a cui lui presiede, è ben lungi dall'essere in buona salute, ed è emerso questo scontro, queste tensioni sono emerse con l'omicidio di Boris Nemtsov. Con questo omicidio, cioè l'omicidio è stato così eclatante perché sono state violate delle regole informali, non scritte, ma molto diciamo salde, e sono emerse le rivalità tra le figure al top delle piramidi, sfociate in aperto conflitto. In un sistema politico diciamo come quello russo, dove le istituzioni formali sono molto deboli e i legami personali sono tutto, i gesti e i segnali significano molto. Diciamo, in Russia non si uccide un uomo politico.
Quindi è stata accoppata a nuora perché suocera intenda?
Qualcuno così in vista, e poi ucciderlo a due passi dal Cremlino è stato qualcosa, diciamo, una violazione di regole non scritte, ma che valgono, che devono essere rispettate. Non solo sono emerse all'indomani poi dell'assassinio, sono emerse le faide, la guerra interna tra gli uomini al vertice.
Ma quelli che una volta si chiamavano Silovichi?
Esattamente, quando l'intelligence, no? L'FSB ha indicato in Dadaev un uomo che ha stretti legami con il presidente ceceno Kadyrov, come lamento dell'assassinio di Nemtsov, questo è stato interpretato come un assalto all'uomo forte ceceno. Kadyrov è un uomo importantissimo per Putin, perché è forse uno degli uomini più potenti della Russia, ha migliaia di uomini armati che ha a sua disposizione, e soprattutto gli garantisce l'equilibrio in Cecenia, che è una regione in cui ci sono forte tensioni separatiste legate agli estremisti musulmani. Kadyrov però ha anche potenti nemici, come appunto il capo dello staff del Cremlino e lo stesso capo dell'FSB, Bornikov. E quindi è possibile che abbiano cercato di usare l'assassinio, che i suoi nemici abbiano cercato di usare l'assassinio di Nemtsov proprio per sbarazzarsi di lui. Il fatto che lo stesso Bornikov, il capo dell'FSB, l'ex KGB, l'intelligence, abbia indicato annunciato l'arresto degli assassini di Nemtsov è stato anche quello un'anomalia. Di solito lui non lo fa. La prolungata assenza di Putin potrebbe quindi, secondo alcuni, aver significato il voler rimettere le cose a posto, voler lavorare all'interno, dietro le quinte, per poter riprendere saldamente in mano le leve del potere. Poi adesso lasciamo, dimentichiamo il fatto che poi gli astrologi ieri l'hanno visto con un volto affaticato, la pelle lucida, l'incontro che si è svolto al palazzo di San Pietroburgo, l'incontro si è svolto secondo i canoni formali del protocollo che regola gli incontri al Cremlino. I due sono entrati insieme, hanno camminato verso le poltroncine, si sono seduti, qualcuno ha voluto vedere segni di zoppia, no? Nella camminata di Putin.
Certo, però tutte questi aspetti rischiano, se prendiamo appunto per buona invece la spiegazione che ci hai dato più tu, rischiano di essere più che altro fuorvianti. Invece stando invece alla ricostruzione che ci hai fatto, volevo sentire cosa ne pensa Danilo Elia, Osservatorio Balcani, appunto di quello che potrebbe essere solo appunto una piccola punta emersa di uno scontro sordo, sotterraneo, molto più ampio, diciamo così, e tosto, diciamo, no? Ecco, che davvero potrebbe mettere in seria discussione la leadership e l'entourage dello stesso Vladimir Putin. Elia, siamo a questo in Russia, non ce ne accorgiamo, ma è in atto una guerra di potere efferata.
Ma non lo so, è difficile dirlo, e non parlerei di guerra di potere efferata.
Questa è la mia rozza semplificazione.
Certo, siamo tutti d'accordo con l'analisi appena fatta. È praticamente impossibile dire oggi, e chissà se sarà mai possibile, dire dove sia stato Putin in questi 10, quasi 11 giorni e perché sia mancato così tanto dalla scena. Certo, un dato rimane, che è stata l'assenza più prolungata dalla vita pubblica dal momento della sua ascesa al potere. Non era mai mancato così tanto tempo dall'apparire in pubblico in maniera certa, perché ricordiamo una cosa: in questi 10 giorni ci sono state delle cose effettivamente un po' strane che sono accadute. Il Peskov, il portavoce del Cremlino, ha sollecitato sulla sorte del presidente, che non si faceva vedere, ha più volte negato che ci fosse qualcosa di strano, che stesse male, e lo stesso Cremlino ha diffuso, lo staff del Cremlino ha diffuso nei giorni scorsi, prima delle fotografie di un incontro che sarebbe avvenuto dato come per avvenuto l'8 di marzo, con il governatore della Carelia, incontro che poi si è scoperto essere in realtà avvenuto il 4, quindi con un piccolo stratagemma hanno cercato di far apparire Putin in questi giorni. Poi c'è stato anche l'incontro con il presidente della Corte Suprema di 2 giorni fa, ma delle immagini che non erano prive di alcun riferimento certo perché potessero essere datate. Quindi ci sono state delle cose strane, come se l'entourage e l'ufficio di staff del Cremlino cercasse di nascondere qualcosa, ma al di là di questa stranezza, ripeto, onestamente io faccio fatica a parlare di una guerra per il potere in atto attualmente. Certo, è vero, ci sono tutta una serie di pesi e contrappesi, di equilibri un po' che tengono in piedi la leadership di Putin, però non sembra francamente che al momento sia messa in discussione. L'altro dato che rimane, e che è innegabile, è appunto di un sistema di governo assolutamente torbido, nel senso di non trasparente, cioè voglio dire, in una democrazia anche imperfetta un capo di Stato non riesce a sparire per 10 giorni senza che nessuno dia spiegazioni del perché, del per come.
E non un capo di Stato qualunque, peraltro, Elia. Io volevo sollecitarvi però su un altro punto della cronaca, perché il riapparire in pubblico di Vladimir Putin ha anche coinciso con la messa in stato d'allerta della flotta nel Mar Artico. Questo che cosa ci dice? È un caso oppure no, Bianchini?
Probabilmente non è un caso. Mosca vuole celebrare con enfasi il primo anniversario del ritorno in patria della Crimea, il ritorno in patria reso necessario, secondo appunto il documentario diffuso proprio nei giorni di assenza di Putin dalla scena politica, sul quale Putin ha detto era pronto anche ad utilizzare l'atomica. Probabilmente appunto lui vuole, in un momento in cui ci sono i sospetti di un'incrinatura, come abbiamo detto, negli equilibri del potere, vuole di uno scontro tra appunto al vertice, vuole dare una dimostrazione di forza.
Elia, ti trovi d'accordo?
Sì, aggiungo anche il fatto che l'annuncio dell'esercitazione, della grande esercitazione militare nel nord è stato dato dal ministro della difesa Shoigu. Diciamo che i dietrologi un po' che stavano analizzando l'analisi dell'assenza del presidente nei giorni scorsi avevano parlato di un colpo di palazzo in cui Shoigu avrebbe preso il potere. Ora, può essere una coincidenza fortuita, ricordiamo che il capo delle forze militari è il presidente Putin. Qualcun altro, Khodorkovsky ieri per esempio, ha notato come sia strano che l'incontro con il presidente del Kirghizistan sia avvenuto a San Pietroburgo e non a Mosca, quindi lontano dal potere. Ora, caso o non caso che queste esercitazioni avvengano oggi, c'è da dire che negli ultimi tempi la Russia ha intensificato, il Cremlino ha intensificato i propri sforzi per riprendere il controllo del nord, diciamo dell'Artico, ha riattivato una serie di basi militari sull'Artico, quindi queste esercitazioni nel nord potrebbero rientrare anche nel programma più generale di espansione artica russa. Ora, ripeto, noi possiamo provare a cercare di mettere insieme tutti i tasselli, però non è detto che poi il disegno che ne viene fuori sia il ritratto reale di quello che sta accadendo nelle stanze del potere del Cremlino adesso. È verissimo che siamo oggi in una ricorrenza molto importante per l'immagine soprattutto del presidente Putin, il primo anniversario dell'annessione della Crimea, il documentario che è stato mandato in onda, la lunga intervista mandata in onda da Pierre Canal, in cui Putin ha fatto per la prima volta una chiara ammissione di aver dato ordine di inviare le truppe speciali del GRU in Crimea un anno fa per rendere possibile il cosiddetto ritorno della Crimea in patria. Queste ammissioni aprono un po' un nuovo scenario sulla politica, cioè è un po' la rivelazione di un segreto di Pulcinella, di quello che sapevamo un po' tutti, cioè che c'è stato un intervento militare deciso per far ritornare la Crimea alla Russia. Sono tutte cose che un pochino gettano una nuova luce sulla politica estera del Cremlino e certamente possono essere una dimostrazione, una prova di forza del presidente stesso anche nei confronti di quelle forze magari che vorrebbero all'interno della cerchia ristretta del potere, che vorrebbero una linea meno dura con l'Occidente, una riapertura dei rapporti con l'Occidente per far magari cadere le sanzioni economiche imposte dagli USA e dall'Europa.
Ecco, non solo sanzioni, tra l'altro appunto la NATO che si rafforza progressivamente lungo il confine dell'Europa orientale, lo ricordava Gioia, a quale risponde Putin con queste grandi manovre, diciamo, militari nell'Artico, con 40.000 uomini impegnati, più di 40 navi da guerra, 15 sommergibili e un sacco di aerei. Però ecco, volevo chiedere ad ultimo anche alla Bianchini, diciamo, quanto è forte o quanto è debole in questo momento la posizione della Russia nel contesto internazionale, guardando ad un'altra area, diciamo, di crisi del mondo, la Siria, per esempio, no? È tornato a parlare per l'ennesima volta Kerry della necessità di trattare con Bashar al-Assad, che sappiamo, diciamo così, ha pochi protettori fedeli, e tra questi l'Iran e appunto la Russia, che c'ha il suo sbocco al Mediterraneo, l'unico proprio dal territorio siriano, e dunque lì, insomma, a dispetto delle apparenze che descrivono una sorta di ritorno di guerra fredda, a che punto siamo? In estrema sintesi, purtroppo siamo in chiusura.
Sì, sì, ma lì siamo purtroppo a un punto fermo, una guerra che oramai ha varcato il quarto anniversario, e in cui ci sono stati migliaia di morti, l'ORUM parla di 200.000 morti, siamo assolutamente a un punto fermo. Kerry, non l'aveva mai fatto, nei giorni scorsi ha avanzato la possibilità di far sedere al tavolo della pace Bashar al-Assad, che, come hai detto bene, come avete detto bene in studio, è protetto da sempre da Putin. Bashar al-Assad, che è ricomparso proprio ieri con un'intervista a una TV iraniana, ha ripetuto il refrain che lui sostiene da sempre, ovvero che deve decidere il popolo siriano. Questa situazione, questa, diciamo, sua linea ha scatenato la guerra civile fratricida che noi vediamo da mesi, però ha lasciato anche aperta la possibilità, ha lasciato uno spiraglio perché diciamo si possa effettivamente riaprire il dialogo diplomatico. Al momento la situazione è ferma e sicuramente Putin gioca un ruolo cruciale tanto in Siria che per il riavvicinamento, il riemergere sulla scena del dialogo politico dell'Iran. Quindi è essenziale Putin. Putin fu essenziale 2 anni fa quando bloccò quello che sembrava un intervento imminente degli americani, un ennesimo disastroso sarebbe stato intervento militare armato in Siria, anche in Siria, e probabilmente sarà cruciale, anche è cruciale anche in questa fase.
E allora grazie ancora a Bia Bianchini, giornalista dell'AGI, e anche a Daniele Lia dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Buona giornata, presto.
Buona giornata a voi.
Grazie.